l'inarrivabile Marvin Gaye con Rocking After Midnight. Quando sono le 9.31 noi parliamo di libri, e lo facciamo oggi
libri, sì,
con grande piacere, perché quando si può parlare di uno scrittore che ha meno di 20 anni io divento matto, sono contentissimo. E con noi è una giovane scrittrice che si chiama Angelica Grivel Serra, che ha appena pubblicato il suo primo libro per Mondadori, pensate po'. Si intitola L'estate della mia rivoluzione. Io lo sto leggendo ed è un libro che mi ha veramente spiazzato.
Spiazzante.
Perché non mi aspettavo un libro così da una ragazza così giovane
e devo dire che sono
da una copertina così, insomma, un po' prevedibile,
dai,
da libro da ombrellone, da scrittrice adolescente.
Però ce lo stava dicendo anche prima Angelica, no?
Angelica, che hanno tradito il tuo libro con questa copertina un po', i tuoi editori.
Eccoci, intanto grazie. Ma sì, la parola tradimento mi piace molto in realtà, perché non l'ha mai usata nessuno. È la copertina che io definisco sempre un po' fatua, che non si adatta a quella che è la mia solonità, perché mi sento molto solona. Ecco, credo sia perfetta la parola tradimento per definirla rispetto alle mie
solona
pagine.
È bellissimo.
Bello, ma com'è che ci si
come
che
sei solona oggi?
Come sempre. Sei arrivati a questa copertina? Non ti hanno proposto qualcosa prima o ti hanno fatto vedere questa, come dire, questa è la copertina e tu
praticamente così. Come dire, facciamo un brainstorming e io, ma dov'è il brainstorming se mi state proponendo una copertina? Anche per il titolo è andata così, quindi immaginiamo la situazione di vedermi ritrovare questa cosa insieme.
Allora, se voi andate in libreria in questi giorni, lo trovate anche in bella evidenza, perché le librerie cagliaritane intelligentemente giustamente lo stanno spingendo. E poi è un libro di Mondadori, non è neanche un libro di un editore qualunque, però insomma c'è questo titolo scritto così in corsivo,
sì, molto
da caro diario,
con
questo
grazie,
décolleté, sì, con un cerbiato adagiato sul petto di questa ragazzina, e ti immagini tutto un altro libro. Invece questo libro non è quella cosa lì, è un libro molto letterario, direi persino troppo letterario, nel senso che c'è una scrittura Angelica molto densa, molto corposa, quasi non te l'aspetteresti da una ragazza della tua età, ed è un bel libro. Poi dopo ce lo racconti, ci dici due cose di questo libro, ci dici in breve la sinossi del libro.
Due cose su questo libro. È una storia che si potrebbe definire di formazione, ma anche di sofferenza e di speranza. E c'è una ragazza di 17 anni che non sono io, ma in realtà potrei essere che ha un nome che parla, perché si chiama Luce. Spero che parli almeno questo
ed è una
nome.
Luce angelica, secondo me, abbastanza angelica.
Sì, decisamente. C'è tanto di me. Ed è la storia di come lei vede il mondo. Quindi non è una storia di crescita, non è una storia neanche di rivoluzione, è una storia di rivelazione. Lei cresce e quindi si vede questo suo sguardo sui coetanei e sugli adulti. Questo, diciamo,
a me viene da dire che è una giovane donna che in quel momento non è più una bambina, non vuole essere disperatamente un adolescente, ha proprio una repulsione per tutto quello che è l'adolescenza, e guarda il mondo dei grandi, ha dei bellissimi esempi, ha una madre fantastica, non so, almeno nelle prime pagine sembra una madre fantastica, ma spero che non mi riservi delle sorprese negative. Si mantiene,
sì.
Vive in una Cagliari molto particolare, in una bellissima casa sul mare, ha una famiglia molto interessante e guarda il mondo dei grandi con grande speranza, con grande, diciamo, voracità,
quasi a volerci entrare in questo mondo dei grandi o
a studiarlo, forse sì, per poter accedere direttamente a quello, saltando la componente adolescenziale, forse, perché con i coetanei lei non ci sa stare e forse non ci vuole neanche stare.
Ecco,
questo però è un tema interessante anche da un punto di vista psicologico, perché è vero che è un qualcosa che molti vivono a questa età, no? Del tipo, vorrei essere già grande perché magari vorrei il mio lavoro, vorrei raggiungere i miei obiettivi, i miei sogni, eccetera. Però poi bisogna parlare con gli adulti per dire invece che quando si guardano indietro il più delle volte o molte volte dicono che bello quel periodo che non torna più, quindi anche l'idea di magari di non viverlo o di voler fuggire in realtà può essere un rischio. Ce l'hai questo dubbio?
Si insinua sicuramente, ma fino a un certo punto in realtà, perché lei studia Luce, insomma, studia tutto con come se si sentisse già vecchia dentro. È una definizione che uso tanto per me, ma anche lei la userebbe probabilmente. Quindi in realtà non saprei, poi i bei tempi andati, nel senso, la questione adolescenziale è un fattore che probabilmente tornerà, perché comunque ci sono delle descrizioni del senso di vuoto che lei prova quando pensa all'adolescenza. Però il passaggio diretto forse lei vorrebbe proprio farlo, rischiando
andare oltre.
Sì.
Andare oltre. però parliamo un po' del tuo rapporto con i libri, con la scrittura, perché appunto è così insolito. Noi abbiamo avuto Matteo Porru, sì, giusto si chiama, sì, l'altro giovane scrittore cagliaritano, però è un caso abbastanza insolito, diciamo, ospitare degli scrittori della vostra generazione. Ecco, come nasce questo amore per la lettura, immagino prima, e poi per la scrittura nella tua storia?
Nasce con me, fondamentalmente nasce con il fatto che io da sempre mi nutra di libri, quindi è proprio un amore fagocitante, nel senso che io li fagocito e loro fagocitano me, è un costante dialogo che instauro con i libri, ed era un'ambizione costante andare sempre un po' più in alto, leggere sempre quello un po' più profondo, nel senso che ero arrivata a leggere Le affinità elettive di Goethe quando avevo forse 12 anni, proprio perché mi sentivo quasi pronta, è molto presuntuosa, questo lo dico sempre, presuntuosissima, però volevo arrivarci, è sempre l'ambizione, la fame e l'ambizione.
Ecco, però questo è un tema che a me affascina tantissimo, perché è uno dei grandi problemi che abbiamo, cioè perché tante persone oggi non leggono perché non imparano a farlo da quando sono
piccoli,
perché non sono abituati,
sostanzialmente,
però
quello.
C'è anche secondo me un elemento certamente di carattere, di affinità, però c'è anche un tema di fortuna, cioè devi beccare il libro giusto nel momento giusto della tua vita. Qual è il libro che ti ha cambiato la vita da piccola? Non dirmi Le affinità elettive perché mi spara.
Oddio,
un topolino.
Sorprendimi, un libro.
Io direi Cime tempestose, che lessi quando ero in terza media. Quindi forse quello mi diede la voglia di scrivere. Forse con quello che proprio ho capito, io voglio scrivere perché... cioè voglio farlo e posso farlo, forse questo,
questo qua. E il passaggio qual è stato? Cioè quando è che hai detto lo faccio, inizio a farlo, non il tema di scuola,
no,
una cosa mia.
L'idea mia totalmente autonoma è stata un novembre bruttissimo, grigio, cioè non sapevo cosa fare, cerco su internet concorso letterario online così e mi metto a scrivere, scelgo un portale a caso e mi metto a scrivere e consegno 120 pezzi nel giro di pochi mesi, tra un racconto lungo, recensioni di ogni tipo, anche articoli di giornale, arrivo anche, vabbè.
Però vedi, al di là dei tempi, cioè probabilmente Flaubert non avrebbe mai iniziato a scrivere partendo dalla voglia di partecipare a un concorso letterario. Questa è la sua generazione. Hanno bisogno di uno stimolo anche
diversi,
competitivo in qualche modo, cioè di mettersi in gioco e di confrontarsi con gli altri. Questa è una cosa che appartiene alla tua generazione.
Sì, penso di essere d'accordo su questa cosa, perché lo stimolo è necessario forse per dare la spinta nel fare qualcosa anche che non si farebbe in condizioni normali o comunque di non competitività.
Anche quindi, perché oggi ci sono tante cose, tantissime cose, quindi si è un po' bombardati, no? Dal social, la TV, il cinema, le varie cose, quindi o veramente hai un qualcosa che ti acchiappa, che ti prende, sì, come può essere, ok, scrivo per questo concorso perché mi piace partecipare, mi piace la sfida, e allora ti ci metti e lo fai, altrimenti come poi accade in realtà la maggior parte delle persone e dei ragazzi, si lasciano trascinare o sommergere dall'onda del videogame, delle varie,
sì,
cose.
Però invece quelli bravi, motivati,
Angelica credo non appartenga a questa, o no? Come sei da questo punto di vista?
No, in realtà io...
Cioè la PlayStation ce l'hai?
Mio fratello ce l'ha,
ecco.
Riccardo ce l'ha, quindi lui sì, il mio sedicenne preferito. No, io direi... Io sono a favore di ogni tipo di manifestazione di talento e creatività. Cioè se uno è un genio della PlayStation o del computer o riesce proprio a utilizzarli in maniera innovativa, non lo so. Io penso che l'esplicazione del talento e il potenziale espresso siano la benedizione più grande, mentre il potenziale inespresso è quello che mi fa paura. Il timore è quello. E non lo so, io comunque avrei scritto, volevo aggiungere prima, io avrei scritto a prescindere, solo che mi si è presentata quell'occasione bomba, quindi...
E ti sei lanciata, hai, esatto, trovato il gancio al quale aggrapparti. Facciamo una pausa musicale quando sono le 9:40 e poi ritorniamo con Angelica a parlare di lei e del suo libro. Oh, YH, Lafayette Afro Rock Band, quando sono le 9:42. Siete in compagnia di Sergio Benoni, Giovanni Follesa e Angelica Grivel Serra.
Che ho notato mentre ti scriveva la dedica,
sì,
che è mancina.
Cosa c'entra questa
non
cosa?
Non lo so, però ho notato questa cosa anche l'altro giorno.
Hai un approccio mancino con la vita, Angelica?
Sì, è un'ottima frase che ruberò anche magari per la lapide. No,
non si sa mai. Aveva un approccio mancino.
No, no, vabbè, è sempre questa cosa curiosa dei mancini. Io per esempio sono un mancino a metà, vi rubo 30 secondi. Nel senso che uso la mano destra per scrivere, eccetera, mentre in realtà la parte di giù, quindi la gamba, quando gioco a calcio quando giocava, gioco con la gamba sinistra, quindi è un mix strano, è un match strano.
Non so, tra le due cose. Anch'io.
Allora, parliamo di rapporto col corpo, perché la protagonista del romanzo di Angelica vive un conflitto con il proprio corpo in trasformazione. Lei era una filiforme, bellissima e leggiadra bambina, si sta trasformando, sta diventando una donna e ha un conflitto molto forte con l'immagine che vede ogni giorno riflessa allo specchio, e questo la porta a ragionare di sé nel mondo, del rapporto con i piccoli, con i grandi, con i vecchi.
Certo.
È il motore del libro, il rapporto col corpo, mi viene quasi da dire, no?
Sì, è il filo conduttore davvero, almeno l'ossatura. Poi ci sono tutti gli altri elementi che fanno da corollario, ma di base questa è l'ossatura ed è un conflitto che sembra non risolversi, anche se è sempre in divenire. Non faccio spoiler sul finale, ma più o meno non dico che si vada a risolvere per niente, però perlomeno è un lavoro di accettazione costante, quindi.
Ecco, ma facendo finta che tu non abbia niente a che vedere con questa tua lontana parente Luce, come l'hai risolto tu? Tra l'altro hai diciamo una fisicità molto molto importante, perché sei una bellissima ragazza, hai anche fatto la modella prima di fare la scrittrice, quindi questa tua fisicità l'hai anche utilizzata, no?
Sì, sono stata una fotomodella più che modella, perché lo specifico sempre. Però di base sì, piano piano, ma è ancora un colloquio. Mettiamo che da conflitto si passa alla fase di colloquio e di sguardo costante, vigilanza costante su di me. Quindi in realtà non penso si possa risolvere pienamente, perché quell'età lì che descrivo, l'età aurea, non tornerà. Digerire questa cosa è abbastanza truce.
Mamma mia. Quindi. Senti, come ti vedi il dopo?
Il dopo Luce o il dopo persona?
Il dopo persona, il dopo te. Adesso dopo questo libro, insomma, l'esperienza da fotomodella, che come ti immagini?
Mi immagino e spero di essere grintosa e spero di avere altro da dire, perché io di libri dentro di me penso di averne ancora tanti da scrivere. L'importante è che io scriva.
Ecco, a proposito di libri, io sono curioso, ma come si arriva da esordienti a 20 anni alla Mondadori? Come è successo?
È successo tramite un'esperienza assolutamente collaterale, nel senso che non c'entrava nulla ed era l'esperienza politica che feci l'anno scorso, quindi fu molto intensa, molto faticosa, ma semplicemente mi ripresero, mi fecero un video che andò su Facebook, ebbe abbastanza visualizzazioni e a un certo punto qualcuno lo vide e lo mandò a quello che è il mio attuale editore, Beppe Cottafavi, e da lì lui lesse qualcosa di mio, perché io avevo già scritto racconti, articoli per il giornale, per l'Unione Sarda, e mi chiamò per un colloquio e mi disse scrivi, proprio ma mi lasciò carta bianca, cioè rischiò tantissimo con me, io ero una sconosciuta totale, però mi disse scrivi, fine.
E tu questo libro ce l'avevi già nel cassetto o l'hai scritto perché lui ti ha detto scrivi?
Avevo moltissimi elementi nel cassetto già fatti, che ho dovuto riadattare per costruire una storia che andava a nutrirsi giorno dopo giorno della mia quotidianità. Quindi in realtà si costruiva giorno dopo giorno, anche se avevo i pre-elementi pronti.
Ecco, e così è nato il libro di cui stiamo parlando oggi, che è un libro anche bello, bello denso. Insomma, quanto tempo ti ha preso scriverlo e soprattutto come lo hai scritto? Sei una di quelle disciplinate che scrive tutti i giorni dalle ore alle ore, oppure sei una persona compulsiva che si sveglia nel cuore della notte e scrive tutta la notte? Come funziona la scrittura?
Io posso dirmi una disciplinata pazza, posso essere entrambe le cose in realtà, perché alla fine comunque il libro l'ho scritto in 4 mesi e mezzo, però investendoci tutto tutte le mie ore, cioè non facevo nient'altro, facevo solo questo. E a volte, sì, nel cuore della notte capitava che fossi molto ispirata, quindi sono una disciplinata pazza per quello.
Quindi perché sei un insonne, sì. Anche questo mi fa pensare che sei una che non ha un ritmo del sonno regolarissimo, no?
Vabbè, mediamente, insomma, mediamente. Soprattutto poi, con lo studio adesso.
Esatto, soprattutto alla sua età, ma chi dormiva? Cioè Sergio, adesso
no, allora il problema,
noi siamo anziani
quando si riesce a fare così presto quello che più ti piace. Immagino che Angelica stia facendo quello che più le piace, perché
anch'io.
Pubblicare a 19 anni un libro per Mondadori, diciamo, già un bel traguardo raggiunto. Come si trovano gli stimoli per fare tutto il resto, per fare altro, per pianificare il proprio studio, la propria crescita anche come persona, un rapporto affettivo, cioè tutto il resto della vita? Come si riesce a trovare il tempo di pianificarlo?
Se si vuole si concilia il tempo. Giusto una specificazione, io di anni ne ho 20. No, perché purtroppo mi sono sentita dire a volte anche che ne dimostrassi di più di anni, quindi
no, invece non è sorpreso, no. Perché ne dimostri sei proprio piccola vedendoti, sì. Cioè io le fotografie che ho visto,
diciamo,
di te,
una sedicenne, 17enne,
sì, stamattina mi è apparsa una ragazzina, io sono contenta.
Restiamo fermi là, per favore. Grazie. No, si concilia tutto in realtà se si vuole, perché alla fine si riesce a condurre in linea generale. Poi certo bisogna dare la priorità a certe cose, quindi se so che sto preparando un esame non posso stare a lavorare per la promozione del libro, non posso scrivere, però trovare i tempi, forse è questo che si intende quando si parla di multitasking, credo che sia questo.
Sei iscritta?
Filosofia a Cagliari, sì, okay, e mi trovo benissimo.
No, no, era per capire appunto a proposito delle cose da conciliare eccetera, perché sai anche questo in effetti può essere un problema, può anche essere che a quest'età dici io ho pubblicato con Mondadori, sono su questa scia. Molte volte alcuni magari con meno forza di volontà salutano magari l'impegno più faticoso, che può essere ad esempio quello dell'università, per dire adesso mi dedico.
Ecco, come stai affrontando perché la promozione di un libro come questo, anche se siamo in tempi di carestia e di
carestia aiuta.
Però sì, le presentazioni non sanno più dove farle, le librerie
tutto molto ristretto.
Vengono a chiederci lo spazio qua per poter fare le presentazioni, sì. Perché non si fanno più i festival letterari, sono un po' smantellati o un po' ridimensionati, per cui anche andare in giro a fare promozione, il rischio è quello di finire troppo in televisione. E ti dico, sta attenta Angelica, perché questo è un rischio che ti riguarda molto direttamente, essendo tu anche una bellissima ragazza. Non farti mangiare da questo sistema promozionale, continua a fare la mancina.
Sì.
Immagino che ti stiano proponendo un sacco di cose, come lo gestisci questa stress, questa pressione promozionale che sicuramente hai addosso in questo momento?
Ok, mi arrivano, è vero, gli inviti senz'altro, e sono molto belli, li sto accettando soprattutto in Sardegna, perché a livello sardo io non posso non esprimermi, perché alla Sardegna tengo tantissimo.
Certo.
È tutto spostato di un anno, quindi tutto rimandato, tutti gli eventi effettivi. Cerco di giostrarmela giocando di persona in persona. A me interessa che ogni lettrice, ogni lettore possa giungere a dire: questo libro, se piace appunto, lo suggerisco. Quindi il passaparola per me è fondamentale, e quindi conquistare anche la critica costruttiva se necessario del lettore o della lettrice in questione. Quindi non voglio le lodi così spassionate, a me interessa anche il parere,
entrare nel merito poi del
sì,
testo,
esattamente,
del libro.
Sì.
Ecco, invece parlaci un po' del libro che stai scrivendo, perché immagino che ne avrai uno in lavorazione in questi giorni, e immagino che lo starei pensando molto diverso dal primo, perché l'opera seconda è sempre molto complicata, anche per questo che ti devi liberare un po' dal cliché del primo libro e devi spiccare il volo con uno stile tuo riconoscibile ormai. Raccontacela questa sfida del momento.
La sfida del momento, a parte portare avanti gli esami, è quella sicuramente di un libro che non dico, però possa essere, spero, sincero e autentico come ho voluto costruire il primo, perché è quello a cui tengo. Poi lo sto elaborando e lo sto meditando, ma scriverlo ancora è un processo che mi richiede, secondo me, davvero una full immersion, nel senso che mi ci devo immergere, basta solo quello. Quindi chi lo sa quando lo farò propriamente. Nel frattempo costruisco gli elementi. Se c'è un pensiero all'una del mattino che voglio riportare, io lo scrivo, riguardo una qualunque cosa, io lo metto su carta perché è necessario. Di base c'è una trama, ma è tutto in divenire.
Io credo che nella tua vita fortunata, una fortuna che ti è capitata è anche quella di avere questa promozione lunga, cioè questa fase di nascita nel mondo della letteratura e dei libri prolungata da questi eventi che stanno avvenendo, ti darà maggiore consapevolezza, ti aiuterà a vivere meglio questo passaggio, a gestirti sicuramente meglio, con maggiore attenzione, e anche a calibrare meglio il secondo colpo, che secondo me è importantissimo, perché è quello che tutti aspettano.
No, io ero curioso di una cosa a proposito di quello che diceva adesso Sergio, l'idea del lockdown eccetera. Non so se avete tu probabilmente no, se ti hanno proposto dalla Mondadori anche l'idea di rimandare l'uscita.
Vista
la difficoltà, ne avete mai parlato? Perché insomma comunque le presentazioni veramente ancora un po' stentano a decollare, quindi se è un'ipotesi sulla quale avete ragionato, oppure ormai la data di uscita era questa, o in realtà l'avete posticipato perché magari era previsto in pieno lockdown, non lo so. Ecco,
è stata un'odissea, un cambio di date totali, cioè si è passati da un iniziale aprile a spostiamo a questo, ad aprile di nuovo, poi però no, torniamo indietro a marzo, quindi anticipiamo, fai una diretta in fretta velocemente, poi di nuovo no, direttamente a giugno. Cioè è stata una sorpresa anche per me, perché il 3 giugno, cioè mi hanno detto qualche mese prima, no, esce tra due mesi. E io
vedi, perché anche
diciamo
questo,
che
anche,
diciamo vedi, che di autori, come lei della sua età pochi ce ne sono, quindi secondo me Mondadori ovviamente ha fatto bene a giocarsela prima dell'estate, anche perché tra l'altro un libro anche l'estate è un periodo in cui in Italia si legge un po' di più, quindi voglio dire meglio coglierlo che non coglierlo, però secondo me il fatto che venga posticipata la promozione, quindi giri di trasmissioni, di festival, di presentazioni importanti,
allunga la vita del libro
e dà a lei la possibilità di viversi meglio questo momento, anche perché adesso sarebbe stato terribile andare in giro a promuovere un libro così.
Beh, è un po' complicato.
È complicatissimo, sarebbe stato è meglio davvero lasciarlo decantare davvero.
Decantare. Io ringrazio Angelica per esserci venuti a trovare. Giovanni ha ancora sicuramente una domanda che lei vuol fare prima di salutarla.
No, vabbè, almeno ne abbiamo parlato prima, hai detto che alcune tappe le farai in Sardegna, se ci vuoi annunciare magari qualcosina, così magari anche i nostri ascoltatori sapranno andare dove sapranno.
Allora, sicuramente il Festival dei Tacchi è la prima tappa a Jerzu, quindi il 6 agosto, e poi il Marconi Day il 12 agosto a Golfo Aranci, e sono due tappe che mi premono tantissimo. Per ora è così, è tutto ancora in definizione, quindi ce ne saranno sicuramente delle altre, spero anche a Cagliari, piano piano si vedrà, ma nel frattempo ci sono queste due date preziose.
Ecco, una presentazione a Cagliari l'hai fatta?
Ci prenotiamo per farla magari a settembre qua all'Ex Ma, che si presterebbe molto bene.
Magari.
Quest'anno comunque è un anno in cui anche scrittori diciamo ormai super affermati, il vincitore dello Strega sarà ospite di Perdas de Vogue per il festival di
Veronesi
con la famiglia. Ho visto ieri Giacomo Mameli che annunciava questa presenza importante. Tra l'altro Veronesi viene anche con l'intento di visitare, di esplorare quella bellissima zona dove si trova Perdas de Vogue.
Ma devo dire che questo vale un po', anch'io ho qualche ospite per il festival
della letteratura di viaggio.
Quello dedicato a Lawrence, per esempio uno degli ospiti che arriva qui, dice ok vengo, però io arrivo una settimana prima, mi affitto una moto, viene qui con la compagna, ci facciamo tutto un bel giro per la Sardegna, dopodiché arriviamo un giorno prima, ci visitiamo il luogo, cioè è diventata la vacanza,
guarda,
nel vero senso della parola.
Sì, ma
ecco.
Se diciamo quello che stiamo vivendo servisse anche a cambiare l'approccio anche meno consumistico nei confronti dei festival, che spesso sono dei mordi e fuggi, delle marchettine fatte un po' qua un po' là per andare a promuovere il libro, e magari invece restituisse il piacere di incontrare delle comunità, delle persone, scambio, no?
C'è anche la fatica dell'arrivare in Sardegna, che prima non lo si considerava, ora invece è meno banale questo ragionamento.
Sì, ieri leggevo che le isole, credo Barbados, hanno fatto un bando su internet offrendo visto illimitato a persone che scelgono di andare a lavorare per un anno alle Barbados. Io penso che qualcosa del genere la Sardegna la potrebbe fare per gli artisti, per esempio, per gli scrittori. Volete scrivere il nuovo romanzo? Venite a scriverlo in Sardegna.
Sarebbe una bellissima residenza.
Vediamo una casa per Perdas de Vogue,
un'isola delle residenze d'artista, che siano artisti in senso lato, sia artisti della pittura, dell'arte, e sia artisti della scrittura.
E qua vengono fuori delle magnifiche piante creative come quella che che oggi abbiamo qua in studio. È un terreno fertile. Va bene, Angelica, grazie per esserci venuti a trovare.
Grazie a voi.
In bocca al lupo per il tuo libro e per il prossimo.
Lunga vita.
Soprattutto per il prossimo.
Grazie.
Ciao, grazie mille.
Lunga vita.